Eccoci qua, buon pomeriggio a tutti voi e bentrovati. Maracanà prosegue con Marco Piccari, Stefano Impalomeni.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti, buon noi Maracanà a tutti.
Noi continuiamo la nostra, diciamo così, discussione durante l'attesa per rientrare in diretta. Vado a dare il buon pomeriggio anche a Massimo Bonanni, che ritrovo di nuovo. Massimo, bentrovato.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Ben
ciao
trovato,
Massimo.
Bentrovato. E poi c'è, caro Massimo, c'è il direttore di tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato.
Ciao Nick.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti, ma c'è anche Massimo?
Eh certo che c'è, Massimo c'è sempre.
Direttore. Massimo, stasera sono a vederla a casa tua, va bene?
Speriamo non porti bene per voi, eh.
No, voglio sapere se ti prendi a casa tua con la sciarpa viola, volevo sapere.
No, io lavoro per una società affiliata alla Fiorentina fino all'anno scorso, perché anche noi siamo tutti viola, quindi
però i buoni non ce l'hai mandato nemmeno mezzo, mi hanno detto, quindi non benissimo.
C'è aria di sveglia, Bonanni, c'è aria di sveglia.
Sì, per chi? Per chi?
Mi sono rivolto a Bonanni.
Dai, facciamo un giro
grande,
su questa parte.
Grande Massimo, forte, sempre forte.
No, però voglio dire, Stefano, questa, rimaniamo un attimo su Fiorentina-Lazio, l'abbiamo
partita,
definita un
sì.
po'. È un'ultima chiamata
peccato
per entrambi.
Che, sì, dai, più o meno sì.
Basta, no?
Peccato perché sono due squadre molto allenate bene, discontinue, hanno avuto dei problemi. Quindi sembrerebbe un incontro, uno scontro, una sfida, eliminazione diretta per quanto riguarda, cioè chi perde terreno adesso, pareggio, stai là, galleggi, anche se poi c'è Atalanta-Bologna la prossima settimana, uno non deve disperare, l'Atalanta ha un calendario impegnativo, il Bologna in attesa di verifiche, cioè voglio dire, Fiorentina, Atalanta, Roma, Lazio hanno uno spessore, sono abituate, hanno pressioni maggiori rispetto al Bologna. Quindi vedremo, insomma l'Atalanta adesso deve fare il recupero mercoledì, poi c'è l'Atalanta.
Sa di ultima chiamata questa.
Ma non ti so dire, sembrerebbe, però non te lo so dire, perché poi c'è Atalanta-Bologna, quindi...
Sì, però...
Però mica, stanno a 20 punti Bologna e l'Atalanta.
Però
Marco,
scontri diretti, dai.
Vabbè, scontri diretti, però l'Atalanta c'ha la Juve, c'ha il Napoli.
Nick!
Sì?
Sa di ultima chiamata? Vedi meglio la Fiorentina o la Lazio?
Allora, per la Lazio come fa a essere l'ultima chiamata? La Lazio ha anche superato la Fiorentina, quindi comunque sia nel recupero ha battuto il Torino, poi ha perso col Bologna, non è che ha perso proprio con la squadra meno in forma della Serie A, ha perso con una squadra che oggi ha dei risultati eccezionali e continua a farli, perché Bologna continua a vincere senza fermarsi e vince anche le partite quelle che possono essere più spinose, perché comunque battere il Lecce e battere anche il Verona con la Fiorentina nel mezzo non era proprio una cosa semplice, perché ci sono squadre che comunque alla fine lottano per la salvezza e tutti sono pesanti e comincia a essere tutto in salita, quindi insomma la Lazio mi sembra che con questa vittoria col Torino si è rimessa nella carreggiata, anche se forse diciamo non è ancora nella corsia giusta, diciamo che la sta imboccando. La Fiorentina ha vinto una sola volta nel 2024 e
sì,
ha vinto
male.
La Fiorentina è in difficoltà, per tante cose, e comunque la Fiorentina ora diciamo si è riposizionata nel suo valore naturale, cioè in realtà come ti ho detto anche l'altro giorno quando ci siamo sentiti, cioè l'intrusa tra le prime 7-8 è Bologna, cioè la delusione è il Napoli,
che occhio agli intrusi però allora.
Sì, no, per dirti, no, e quindi la Fiorentina però oggi la Fiorentina secondo me, per non andare in crisi non deve perdere. Ecco, cioè, se la Fiorentina oggi dovesse perdere potrebbe essere un problema proprio in generale, perché poi insomma vincerebbe una caduta abbastanza pesante, cioè comincia a essere una caduta senza freno e allora lì diventa problematico. Però guarda, io credo una cosa, lo dico, che questa Fiorentina è capace di perdere dall'ultima in classifica, ma è capace di battere anche l'Inter, per dire, no? Cioè, è una squadra che se indovina la giornata riesce a fare il risultato con chiunque. Ora, non ho detto l'Inter per dire con le grandi, è capace di fare una partita e portarsi a casa un risultato. Lasciamo perdere l'Inter perché oggi l'Inter fa un altro sport. E quindi molto sarà come tatticamente oggi l'italiano interpreta la partita. Perché se la Fiorentina gioca come a Bologna, è finita. Cioè, se la Fiorentina aggredisce la Lazio, è finita.
è finita, tu dici, eh? Tu dici che è finita.
No, è finita prima di iniziare la partita, perché non aspettano.
Bisogna capire pure come giocherà la Lazio, perché la
se
Lazio
gioca nel primo tempo a Torino.
Se gioca nel primo tempo ne pia 4 subito, e quindi diventa complicata dopo. Bonanni, tu che idea hai di questa gara? Tra due allenatori che sono definiti, sono stati sempre definiti giochisti.
Fuochisti.
Allora, io credo che sia per entrambi una partita importante. La Lazio, diciamo che la vittoria con il Torino l'ha un attimino fatta riprendere sotto il punto di vista anche morale della classifica, però deve vincere assolutamente oggi per continuare a cavalcare l'onda della speranza di rimanere attaccato alla zona Champions e di rimanere attaccato al quinto posto, che è fondamentale ad oggi, e rimanere attaccato al quinto posto. Devi stargli il più vicino possibile fino alla fine, perché non sai mai quello che accadrà fino alla fine in Europa con il ranking, no? Detto questo, sono d'accordissimo con quello che ha detto l'illustrissimo direttore.
Certo.
Credo che la Lazio sia superiore alla Fiorentina. La Fiorentina abbia fatto fino a qualche settimana fa un campionato credo al di sopra delle aspettative. Ad oggi si ritrova in una posizione di classifica, forse ecco, sta deludendo un attimino in questo momento, però la posizione di classifica della Fiorentina è quella lì, lottare per...
Tu dici, quello è il posto della Fiorentina. Vi faccio una domanda, ma vi chiedo una risposta velocissima, perché voglio andare a un altro tema, proprio a chiudere, vi do veramente pochi secondi. Stefano, parto da te.
Sì.
Ad oggi, considerando quello che hanno fatto rispettivamente Italiano con la Fiorentina e Sarri con la Lazio, chi ha fatto meglio?
Tutte e due.
No, tutte e due, ce ne sarà uno che secondo te... Italiano ha fatto pure due finali, eh? Quindi?
Italiano.
Italiano. Con un materiale tecnico inferiore o superiore?
Inferiore.
Nick?
Sì, sono d'accordo. Io, sai, voglio un grande a Maurizio, però a proporzione, voglio dire, forse Lazio qualcosina in più poteva fare. Secondo me la Fiorentina, cioè il primo anno ha fatto un miracolo, perché senza Vlahovic a metà campionato è arrivata settima. Cioè, io non ho mai visto una roba del genere in tanti anni che seguo il calcio. L'anno scorso ha cominciato male, ma poi finisce con due finali, anche se poi il percorso non è stato un percorso clamorosamente difficile, soprattutto in Coppa Italia, e quest'anno per ora siamo in linea con quello, cioè c'è ancora in corso in Coppa Italia, c'è nella tua posizione naturale in campionato e sei agli ottavi di Coppa, con un organico che secondo me non è clamorosamente forte, e quindi per ora secondo me l'Italiano rispetto a Sarri forse un qualcosina in più ha fatto.
Bonanni?
No, secondo me hanno fatto bene entrambi, non posso dire che Sarri ha fatto,
però così
meno
è facile se devi fare una scelta, scusa.
Vabbè, che vuol dire se devi fare una scelta? Tu mi hai detto chi ha fatto meglio,
io ti faccio una domanda, tu mi rispondi a tutte e due. Io, scusa, Marco, io ti faccio chi ha fatto meglio.
Vabbè, ma lui risponde come gli pare a lui,
tutte e due.
Ha dato una risposta, no.
È una risposta democristiana, questa,
sì,
perdonami.
È un po' democristiano,
Famo 0-0, va bene, per carità.
No, perché io non sono per lo 0-0, anzi, però nel momento in cui devo analizzare l'andamento di entrambe le squadre, in questo momento è un discorso. In linea generale hanno fatto bene tutte e due. La Lazio l'anno scorso è arrivata seconda e non se l'aspettava nessuno. Adesso sta agli ottavi di finale e non se l'aspettava nessuno.
Vabbè.
Parte in vantaggio col Bayern Monaco e non se l'aspettava nessuno. La Fiorentina fino all'anno scorso ha fatto due finali, una in Europa e una in Italia, in Coppa Italia. Che gli devo dire, hanno fatto male tutte e due? No. Chi ha fatto meglio? Per me hanno fatto bene entrambi. Poi le aspettative di quest'anno sulla Lazio erano diverse. Quest'anno erano diverse.
Vabbè. Abbiamo avuto tre risposte più o meno differenti, dai.
E te, Marco, che pensi?
Per me? So io che faccio le domande, c'è Carini. Perché
vabbè, stavolta te la faccio io a te. Non metterci a
parlare di smarcati dal ruolo, Picchi.
Certo.
Dai.
Dilla che il tuo pensiero.
Dilla tua.
Ah, per me ha fatto
Vedi, sei rimproverato meglio, Bonanni,
meglio, meglio italiano, perché ha fatto due finali, ragazzi. Se fai due finali, ragazzi, sono due finali. Se fai due finali, sono due finali. Non è che con un materiale tecnico, secondo me, è inferiore.
Cioè, benissimo.
E questo possiamo dirlo, ma con rispetto per la Fiorentina e anche con rispetto per Sarri. Cioè,
io infatti ho detto, hanno fatto bene entrambi, poi ho dovuto scegliere.
Esatto, io con tutto questo ci aggiungo, così do la risposta democristiana. Se mi va via italiano, quindi Sarri abbraccia
bene. Certo. Ecco, certo. No, no, per carità. Allora, no, invece io voglio chiedervi una cosa sulla Roma, che gioca questo pomeriggio, prima in serata, con il Torino. Al di là della partita, io voglio chiedervi una cosa, ma non è strano ad oggi, che siamo alla fine di febbraio e la Roma sta ancora senza direttore sportivo? Cioè, è una cosa, come la leggete questa cosa, ve la chiedo?
Ha mille interpretazioni, io credo che, non lo so, o da una parte si può pensare al fatto che devono ancora scegliere, oppure magari immaginare che stia lavorando un altro allenatore, oppure immaginare che ci sia una clamorosa, almeno come leggo, non che però lo penso io, ma magari anche passaggi di consegne alla proprietà, non lo so, tante cose, perché quando ci fu il comunicato delle dimissioni
di Tiago Pinto,
mi ricordo di aver letto e tra due settimane verrà comunicato il, e invece sono passato un mese quasi, quindi non ti so dire, Marco, magari è una stupidaggine, all'interno della proprietà sanno quello che devono fare. Io ripeto, quello è la mia posizione, che De Rossi sta facendo molto bene, io lo riconfermerei indipendentemente dai risultati, ma questa è la mia opinione. Non so se la proprietà invece ha già pianificato tutto con un altro allenatore
e
allora il direttore sportivo perché non viene nominato?
Esatto, no, perché poi, per carità, c'è ancora per tempo lavorare, però mi facevo questa domanda,
farlo
perché
lavorare con De Rossi oppure
capito, con chi lavora, con chi sta lavorando, che progettualità c'è,
magari lo annunciano adesso fra due giorni.
No, per carità, Nick, tu che insomma segui sempre molto il mercato, ecco, il direttore sportivo è un elemento importantissimo, no, per quelle che riguarda le scelte. Non, come la leggi questa cosa? Siamo arrivati alla fine di febbraio, ecco.
Sì, che probabilmente, insomma, tanto la Roma sa bene che il mercato entra in campo da aprile in poi, quindi forse si vogliono prendere un po' di tempo ancora, no, per decidere. Però, per esempio, io, se proprio dovessi fare un nome, io andrei su Massara. Io riporterei Massara alla Roma, perché è uno che sa lavorare, mi piace come profilo, è una figura che comunque conosce molto bene il calcio, però non lo so, ecco, se poi uno pensa ai ritorni, oppure si vuole pensare, le proprietà americane spesso e volentieri, insomma, hanno anche altre idee rispetto, no, a quanto noi possiamo avere sul calcio italiano, quindi magari possono preferire anche dei profili stranieri. Però, per esempio, insomma, io credo che Massara, chiaro che Maldini, cioè, ha lavorato con Maldini, ora Maldini alla Roma mi sembrerebbe veramente troppo, cioè un eccesso in questo senso, visto che comunque era stata la bandiera del Milan, io faccio fatica a vederlo fuori dal Milan. Però Massara, secondo me, potrebbe essere uno di quei profili, cioè uno che gli piace lavorare nell'ombra, non ha fare, non fa interviste, gira silenzioso, secondo me, che porta a casa sempre il risultato. A me piacerebbe vederlo, poi chiaramente, insomma, sono discorsi, certo, che naturalmente, certo, devono essere fatti dalla Roma, però non escludo assolutamente un profilo straniero.
Bonanni?
Io invece credo che, secondo me, avere un uomo importante della società straniero, come può essere il direttore sportivo, secondo me può essere un grosso limite, perché tu devi lavorare con chi conosce bene il campionato, devi lavorare con un allenatore che sa di cosa tu stai parlando. Io spero che la Roma faccia una scelta italiana e poi nel momento in cui viene fatta questa scelta, io spero che si continui magari a lavorare con chi c'è adesso, se Daniele se lo continuerà a meritare. Però sta facendo, secondo me, un buon percorso al momento, ma sul direttore sportivo io credo che debba essere italiano,
non l'allenatore. Tu vai per un italiano. un italiano da, come direttore sportivo. Vabbè, Massara comunque è uno che ha lavorato bene, lo ha dimostrato. Staremo, sì, era un nome che girava, ma Stefano,
sì, però nello schema della proprietà americana, però nella fattispecie dei Friedkin, almeno ci hanno abituato in questi anni, che loro hanno un head hunter, cioè uno che sceglie il direttore sportivo, il direttore sportivo che sceglie a sua volta l'allenatore. Se ne esce.
Esatto.
No, ma cioè, non è questo, che c'è, sai, la stampa, per esempio, adesso c'è che ha tirato fuori Massara, io pure posso parlare di Massara. Non sentono
niente, vanno avanti
per la
loro
loco e insieme alla proprietà dice: vabbè, chi prendiamo? Si confrontano.
Sono americani.
Si confrontano. Questo è dato che il cacciatore, certo, che dice: ci sono sei profili,
certo,
c'è il casting, poi 4, 2, 1. Questo che viene eletto a sua volta sceglie l'allenatore, ma se ne esce più. Sembra canzonissima dei tempi quando eravamo ragazzini, cioè Sanremo, capito? Che sono le eliminatorie. Sì.
Però
non lo so,
sarebbe
io adesso...
anche giusto, no, che poi il direttore sportivo scelga l'allenatore. Dovrebbe funzionare così.
Sì, dovrebbe, da noi, come ha detto, anch'io mi auguro una cosa, diciamo, de giorno, come si dice.
Sì, cioè, fatelo sto nome, prima o poi arriverà. Insomma, vabbè, vediamo, perché pure Nick ci ha detto che ancora c'è una mesata di tempo, no, per
sì,
poter prendere questo tipo di strada.
Sì, perché la scelta deve essere approfondita. E quindi... Ecco, io sinceramente... sarei sempre per una delega, cioè nel senso, siccome che ridi?
Perché delega? No, ridevamo,
no,
la delega,
la delega,
della
delega,
della
delega, poi alla fine
ho fatto sorridere,
no,
la
no,
delega.
Io sarei per una delega, io dico questo, no? Siccome il calcio è qualcosa di molto semplice ma anche molto complicato, cioè diventa complicato quando...
Stai citando Allegri.
No, no, lo sai perché? Quando le conoscenze sono un po' diciamo più globali, cioè allora se tu pensi, no, di poter conoscere tutto quello che ha, sì, il mondo del calcio, secondo me puoi rischiare di commettere un errore. Se ti affidi a chi il calcio lo conosce veramente bene, stai tranquillo, e in questo senso dico la delega, cioè se tu, qualsiasi proprietà, io non sto facendo riferimento né alla Roma in generale, però delega un uomo di calcio, stai tranquillo che l'uomo di calcio che conosce bene il calcio non sbaglia l'allenatore e probabilmente, diciamo, ti porta a casa il risultato. Invece vedo che spesso e volentieri questo concetto anche non passa tantissimo negli ultimi anni, e invece secondo me bisognerebbe seguirlo. Ecco.
Bisognerebbe seguirlo. Invece per quanto riguarda Allegri, quanto ci vuole? Ancora un altro anno? È iniziata l'era di Max? Io leggo cose che vorrei condividere,
no,
con
bisogna,
voi.
Allora, no, guarda, il discorso, Marco, anche su questo, come al solito, si passano da un estremo all'altro.
Sì.
Cioè, io ho sentito anche critiche ieri pesanti alla Juventus per la vittoria col Frosinone, che ci possono stare assolutamente, perché insomma, il Frosinone gioca bene, ma la Juventus è nettamente più forte, no? Cioè, non deve arrivare a vincere, no, all'ultimo minuto con Rugani. Però al di là di questo... che poi lascia il tempo, questa è la valutazione sulla prestazione e tutto quanto. La Juve con Allegri farà una valutazione a fine stagione, punto. E loro, in base naturalmente a quando a primavera inoltrata, mettiamola così, dove saranno arrivati, faranno è chiaro che ha un ingaggio pesante, ha un contratto pesante, però un uomo che alla proprietà è sempre piaciuto, e quindi naturalmente loro dovranno fare un ragionamento tutti insieme. Questo è il discorso, cioè secondo me non c'è nessuna una cosa, rinnoverà al 110%, andrà via sicuramente, dovranno fare una valutazione con un altro anno di sicuro se resta o non resta con un anno di contratto, questo è poco ma sicuro. Questo,
Stefano,
è evidente.
Stefano, voglio sentire te, tra l'altro stavo dando un'occhiata, la Juve da ultimo minuto perché ha collezionato 11 punti segnando dal minuto 80 in poi,
cortomosissimo,
rispettivamente con Frosinone, Salernitana, ancora Frosinone, Monza, Verona e Bologna.
Vabbè, al di là di questa statistica, la questione Allegri, io sono d'accordo con Nick, e poi bisogna tenersi anche al di là, se uno vuole fare considerazioni personali, a quella dichiarazione ufficiale del direttore generale Giuntoli, che fino a prova contraria dobbiamo fidarci di quello che ha detto.
Beh, certo, assolutamente.
No, perché molti diciamo, vabbè, allora vuol dire il contrario.
Quindi è iniziata l'era.
No, io se ascolto e dico, ci confronteremo a tempo debito, siamo contenti, abbiamo chiesto se vuole, ma lui è contento di restare. Io ho capito che Allegri resta. Poi, se noi vogliamo cambiare tutto, lo vogliamo mandare via, è un altro discorso, ma insomma, se lo dice Giuntoli, non è che lo dico io.
Sì,
ha detto Giuntoli.
Sì,
lo so, Nick, lo so pure meglio di me. Secondo me Giuntoli non si esprime così, se non ha idee idee chiare. Secondo me c'è l'80%. Per me c'è l'80% che possa rimanere, perché se un direttore generale dice così, io
80%. Bene.
L'ha detto lui, l'ha detto Giuntoli, mica l'ho detto io.
No, per carità.
No, no, certo, però sai benissimo che naturalmente Giuntoli è arrivato alla Juventus, e quindi a maggior ragione la decisione sull'allenatore è chiaro che è molto pesante, no? Che coinvolge anche la proprietà, quindi non è che solo un direttore sportivo può valutare in autonomia.
Ma magari avrà parlato con la proprietà, perché che fa? Sì, parla senza aver consultato però, la proprietà?
No, mica è no, così. Ma niente, no, nessuno dice questo, però ti dico, secondo me è chiaro che l'argomento l'affrontiamo
più avanti. Ma è giusto lasciarsi una porta aperta, però nel momento
in cui... Ma tu lo
confermeresti? Io non te lo so dire.
Non è finita l'era... Cioè quella di Pioli è finita.
Ma guarda, se no ci ripetiamo sempre le stesse cose, Marco. Questa squadra non è all'altezza per vincere il titolo. No, è all'altezza per piazzarsi, per fare campionati di vertice. E c'è una differenza, una bella differenza. Io credo che lo sappia Allegri, che lo sappia tutto lì, che lo sappia
quindi
Scanarino,
è giusto aver
che lo
fatto con Empoli, Verona, Udinese, Frosinone 5 punti. Aver
ma no, ma adesso lascia perdere. Lì sono d'accordo con te, sta facendo male questo periodo, siete d'accordo, però... E la Juve non è stata concepita per vincere i titoli. Poi se vogliamo ribaltare la storia e dare tutta la colpa ad Allegri, facciamolo. Facciamo di Thiago Motta. Buonanotte. Il calcio è un'altra cosa. Giuntoli ha detto a tempo debito.
A tempo debito.
A tempo debito. Ci incontreremo.
Tempo debito. Buonanni, ma lei che pensa? Un ascoltatore ci dice, visto che i giocatori della Juventus, secondo alcuni giornalisti, i vostri colleghi sono dei bidoni, prendo volentieri Vlahovic e Locatelli al posto di Immobile e Camada. Federico, hai capito?
Vabbè.
Buon anni.
Io penso che la Juve anche ieri, quando ha tolto Chiesa e ha messo Yıldız, secondo me i fischi che ho sentito erano più per il cambio che per il giocatore stesso. Perché tu devi cercare di vincere una partita e invece di andare ad attaccare continui costantemente ad andare avanti. Io lo ammiro perché va avanti come un treno e ad oggi ti dico che tutto quello che lui ha fatto quest'anno lo ha permesso di arrivare alla posizione che è adesso, a lottare diciamo fino a metà febbraio per lo scudetto, quindi lo ammiro per la perseveranza. E per il resto credo che la Juve debba giocare molto meglio, meriti di giocare molto meglio per i giocatori che ha, per la qualità della squadra che ha. E non è secondo me tutta sta squadra che tu dici, sai, hai una squadra come l'Inter, no, però a volte io ascolto quello che viene detto in televisione.
Sì, da chi?
Adani a volte dice, Adani a volte dice delle cose che non mi trova d'accordo, su una cosa invece sono molto d'accordo, che la Juventus ha speso tantissimo, perché non ha speso per niente poco, ha speso veramente tanto, e diciamo che negli ultimi anni c'è un divario notevolissimo tra la Juventus e l'Inter a livello tecnico e a livello di squadra, di gioco, e secondo me l'allenatore fa tanto. E credo che l'Inter sia molto più forte della Juve per questo, perché ha un allenatore con un'idea importante di gioco,
certo.
Ci lavora, la Juve si difende e basta.
Tra l'altro anche male, perché nelle ultime 7 partite ha incassato 6 gol.
Quello di Khedira, l'ho rivisto bene, c'ha 6 uomini e mezzo dentro l'area di rigore. Sei giocatori della Juve dentro l'area di rigore,
sì,
e prende
sì,
gol.
Sì.
Con Khedira solo.
No, tra l'altro nelle ultime 5 partite 7 gol e 6 le ha incassate con le squadre che lottano per non retrocedere.
Sì.
Quindi questo c'è Armando, e gli facciamo un saluto.
Ciao,
da Arezzo,
Armando.
Che ci scrive, dice: no, ma esonero immediato, mi sta ingrossando il fegato. Al gol di Rugani ho distrutto tutto. La mia compagna mi ha dato il giallo. Ho capito? Calma, insomma, la casa, lasciamola intanto. Però Armando da Arezzo ha sfasciato tutto, perché deve essere contento. Vabbè. Comunque, cari miei, nel salutarvi, Niccolò Ceccarini e Massimo Buonanni, vi do l'aggiornamento, perché questa giornata.
Appuntamento al Franchi, Buonanni, Ceccarini,
Pallomeni e Buonanni, 0 punti. È andata malissimo.
Io vado dietro.
Malissimo è andata. Ceccarini si salva con un punto perché ha preso il pareggio di Milan-Atalanta. Io ho preso la vittoria dell'Empoli, mi prendo un punto e me lo porto a
casa.
Quindi
in testa, scatti in testa.
Garbo, però Marco, mi sembra che avessi detto 2-2 Milan-Atalanta.
Però vale un punto, prendi un punto. Se indovini il risultato, invece ne prendi 3.
Quindi tu un punto, sei sempre...
Io avrei sbagliato.
Quindi ci agganci.
La classifica in questo momento vede Garbo che continua a comandare, perché ha fatto un punto pure lui nell'ultimo turno.
Ha un culo pazzesco.
Ho capito, Garbo dalle Maldive fa i risultati.
10.
Ceccarini 8 e secondo in classifica. Hai capito, Ceccarini, che abbiamo?
Buonanni ultimi.
Mentre lì c'è il plotone composto da Buonanni, in Pallomeni e Piccari a quota 7.
3 pippe, però.
Io ho ripreso.
Come minimo a me mi daranno 3 punti di penalizzazione, quindi
devo sforzare di più.
Va bene, va bene. Allora, ragazzi, grazie e buona settimana. Niccolò Ceccarini e Massimo Bordomini.
Ciao, Nick, ciao Massimo.
Messaggiatevi stasera, mi raccomando, messaggiatevi stasera. Caro Impallomeni, ci fermiamo perché arriva un bel terzetto, proseguiamo il nostro pomeriggio, sì. C'è una novità per oggi, quindi tra pochissimo torniamo, dai.